redigio.it e la storia continua. L'avventura degli uomini volanti. Il volo umano, l'avventura degli uomini volanti. Pionieri della materia furono, senza troppo successo, Dedalo e Icaro, e il loro fallimento, però, non dissuase i posteri e, fin dall'antichità classica, i tentativi di librarsi in volo furono numerosi e molti di essi, se dobbiamo credere alle cronache, dovettero anche ottenere esiti più che positivi, facendo alzare nell'aria i primi e indomiti aviatori della storia. Parlare di volo per l'antichità classica e per il Medioevo è forse eccessivo, ma ciò non equivale a negare ogni tentativo, più o meno riuscito, di sollevarsi o di librarsi nell'aria, tanto che di episodi del genere se ne contano molteplici, di cui ci sono pervenute altrettante menzioni. Ambientate in varie parti del pianeta, esse si succedono, a partire dall'età classica, nelle raffigurazioni, nelle cronache e nelle leggende, in Oriente come anche in Occidente. Due i principi fisici alle loro spalle: sollevarsi con i mezzi più leggeri dell'aria, l'uno; librarsi con mezzi più pesanti, l'altro. In altre parole, galleggiarvi sopra passivamente o mantenervisi sopra attivamente, differenza analoga da quella che vi è fra una mongolfiera e un aeroplano, come pure tra una zattera e un aeroscafo. A posteriori ne è derivata la supposizione che il distacco da terra con un mezzo più pesante, poiché richiede una sorgente energetica abbastanza potente, cioè un motore, fosse la più recente. Beh, certamente fu subito chiaro che gli uccelli assolvevano a tale esigenza con i loro poderosi muscoli pettorali, ma con altrettanta evidenza le foglie, che ne erano prive, si sollevano ugualmente a ogni folata di vento, come del resto anche le falde di cenere di un rogo, sospinte dalla forza ascensionale dell'aria calda. Mongolfiere ante litteram. In Cina quel fenomeno fu presto recepito in entrambe le estrinsecazioni, portando sin dall'antichità, grazie alla disponibilità di ottima carta, sia alla realizzazione di involucri per aria calda, sia di superfici alari per cervi volanti. I primi non differivano granché dalle attuali buste per il pane. In corrispondenza della loro apertura, orientata in basso, si collocò una torcia la cui fiamma riscaldava in pochi istanti l'aria contenuta nell'involucro. Ne scaturiva una antesignana mini mongolfiera che subito si sollevava. I lanci avvenivano con le tenebre e si proponevano come una surreale inversione delle stelle cadenti, dal momento che, esauritasi in breve la fiamma, quei punti luminosi svanivano nel cielo notturno. Via via si aumentarono le dimensioni del sacchetto e della torcia, che ben presto si trasformarono in capaci palloni e in ampi bracieri, essendo evidente la correlazione tra la potenzialità ascensionale e volume dell'involucro, che permetteva loro di sollevare perfino il peso di un uomo. Per una persona di piccola costituzione, infatti, sarebbe bastata una sfera di una decina di metri di diametro. Sull'attuazione dell'ipotesi, tuttavia, non si hanno dei riscontri. Dove però le tracce a terra del sollevamento umano con un mezzo più leggero sono per molti studiosi di gran lunga più enigmatiche o per contro più eloquenti per molti altri, è in Perù, nel deserto altopiano di Nazca, e lì centinaia di linee rette lunghe fino a 65 chilometri, disegni e composizioni geometriche di proporzioni colossali si susseguono sopra quella sorta dell'immensa lavagna, evitata dalle piogge negli ultimi 10 millenni. Disegni misteriosi. A prima vista, quel groviglio inestricabile di striature sembra suggerire solo un faticoso passatempo collettivo, implicante lo spostamento di migliaia di metri cubi di pietrisco o un partecipato rituale religioso. Per dare un'idea dimensionale del fenomeno, si tratta di oltre 13.000 linee che formano circa 800 disegni, alcuni dei quali lunghi quasi 200 metri. A quei geroglifici, neologismo coniato per tentare di definire la tipologia, si possono attribuire finalità rituali, quando a soggetto animale. Ma nel caso dei tracciati interminabili e di complesse composizioni geometriche, ma a che cosa potevano servire? Vi è poi un'altra risaputa contestazione. Tutti i tracciati appaiono nitidi, osservati da un centinaio di metri d'altezza. Al di sotto però sono indistinguibili e molto al di sopra invisibili. È dunque quasi scontato ipotizzare che chiunque li abbia eseguiti fosse in grado di poterli rimirare dall'alto, ma magari per dirigerne la corretta esecuzione, sollevandosi sul deserto, forse con rudimentali mongolfiere ad aria calda, prodotta da roghi le cui vestigia nerastre ancora si distinguono nel rigido crepuscolo mattutino. E di recente se n'è effettuata la verifica sperimentale, constatandone la perfetta congruità. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.